Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Fermato a Messina il presunto assassino di Sara Campanella, un 27enne che frequenta la stessa università. Il giorno dopo la condanna, Marine Le Pen attacca il sistema usato la bomba nucleare, ma non ci ruberanno l'Eliseo. L'Europa è pronta a vendicarsi dei dazi americani che entreranno in vigore domani, così la presidente della Commissione von der Leyen al Parlamento europeo. Istat a febbraio, occupati in crescita in Italia, tasso di disoccupazione al minimo storico. Shock a Torino per un medico del 118 minacciato con una pistola alla nuca: se non salvi mia mamma ti ammazzo. Calcio, Coppa Italia, stasera la semifinale d'andata a Empoli-Bologna alle 21 e domani c'è Milan-Inter. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con la cronaca, andiamo a Messina dove è stato fermato nella notte il presunto assassino di Sara Campanella, la 22enne palermitana uccisa ieri in strada a due passi dallo stadio davanti a decine di persone. Si tratta di un 27enne che frequentava la stessa università della vittima.
Sono sicura che lui mi sta seguendo. È il vocale che Sara Campanella, 22 anni, ha mandato ad un'amica poco prima di essere colpita a morte ieri a Messina per strada. Uscita dal policlinico, dove aveva seguito una lezione del pomeriggio di tecniche di laboratorio biomedico, la studentessa ha percorso un centinaio di metri fino a una fermata dell'autobus. Lì il suo carnefice l'ha coltellata alla gola, dopo quella che ai testimoni oculari è sembrata una discussione senza lasciarle scampo. Il presunto assassino, un compagno di corso della vittima, è stato fermato nella notte. Si chiama Stefano Argentino, 27 anni, originario di Avola nel Siracusano, dove è stato rintracciato a casa di un parente. Accusato di omicidio pluriaggravato, per individuarlo sono state determinanti le testimonianze dei compagni della vittima, dice il procuratore di Messina Antonio D'Amato.
Tutti gli studenti hanno fornito un contributo determinante sia sotto il profilo della dinamica del fatto omicidiario, sia ai fini della identificazione e successiva localizzazione del presunto omicidio.
Ancora da trovare l'arma del delitto, telefoni e computer di entrambi verranno analizzati. Per ora si sa che il ragazzo fermato riempiva di attenzioni da un paio d'anni la vittima, che non lo ricambiava. Era lui a volere lei, ma lei lo rifiutava, affermano i compagni di corso di Sara. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci spostiamo in Francia, a Parigi, perché il giorno dopo la condanna a 4 anni per appropriazione indebita, ma con la pena accessoria, la più importante, 5 anni di ineleggibilità, ebbene la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, attacca la magistratura. Il sistema, ha detto, ha usato la bomba nucleare, ma non ci ruberanno l'Eliseo. Sentiamo.
Marine Le Pen parte al contrattacco dopo la condanna a 5 anni di ineleggibilità per gli impieghi fittizi all'Europarlamento, che compromette in via quasi definitiva la sua candidatura alle presidenziali del 2027. Il sistema ha tirato fuori la bomba nucleare, e se utilizza un'arma così potente contro di noi significa che siamo sul punto di vincere le elezioni, ha detto la leader del Rassemblement National ai suoi deputati, un mantra ripetuto anche dai fedelissimi. La nostra democrazia è malata, ha affermato a CNews Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, considerato come il suo naturale sostituto per la corsa all'Eliseo, un'ipotesi che il partito di estrema destra al momento non vuole nemmeno prendere in considerazione. Adesso i lepenisti puntano a risvegliare gli animi della base, per questo fine settimana è prevista una mobilitazione nazionale, mentre sul sito del partito è stata lanciata una petizione. Intanto, da un sondaggio condotto per BFM TV, emerge che il 57% dei francesi considera normale la pena inflitta alle Pen, che oltre all'ineleggibilità prevede 100.000 euro di multa e 4 anni di carcere, di cui 2 con il braccialetto elettronico. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
Alla vigilia del giorno della liberazione, così Donald Trump ha nominato il giorno in cui entreranno in vigore i dazi alle auto e anche per altri settori, soprattutto per quanto riguarda l'Europa, ma il mondo intero, ebbene l'Europa si dice pronta a vendicarsi, lo ha detto la presidente della Commissione von der Leyen oggi al Parlamento europeo.
La Commissione europea attenderà domani per calibrare al meglio la risposta ai dazi statunitensi annunciati da Trump, che domani comunicherà le sue decisioni sulle tariffe commerciali destinate a colpire molti paesi, inclusa l'Europa. A tracciare la rotta è Ursula von der Leyen, intervenendo al Parlamento europeo.
Let me be clear. Europe did not start this confrontation. We think it is wrong.
L'Europa non ha iniziato questo scontro, dice la Presidente della Commissione europea. Bruxelles ha la forza di negoziare e il potere di reagire. Sul tavolo, spiega von der Leyen ai parlamentari, ci sono tutte le carte per reagire ai dazi statunitensi. Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma, dice von der Leyen, se necessario abbiamo un piano. Per il leader del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, se Trump mette i dazi sui beni europei, Bruxelles deve colpire i giganti digitali che pagano poco le infrastrutture europee. Trump minaccia il miglior modello economico del mondo, dice Weber. L'Europa è al 22% del PIL globale, gli Stati Uniti sono al 25%. Siamo una potenza economica, quindi, sottolinea Weber, siamo uguali. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E a proposito di economia, ci sono i dati dell'Istat sul mercato del lavoro in Italia. Cresce l'occupazione con un aumento di 47.000 unità, ma allo stesso tempo aumentano gli inattivi, un fattore che porta ad un nuovo minimo storico del tasso disoccupazione, che scende al 5,9% dal 6,2% di gennaio, un valore ai minimi dall'aprile del 2007. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece torniamo all'estero, perché per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, la Cina si dice pronta a fare la sua parte per raggiungere presto una pace duratura, mentre Trump ribadisce la fiducia in Putin in vista dei negoziati.
Le questioni di cui stiamo discutendo in relazione alla situazione in Ucraina sono molto complesse e richiedono molti sforzi aggiuntivi. Così il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le parole con cui il presidente americano Trump ha ventilato la possibilità di dazi secondari sul petrolio russo se non si dovesse raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina. Continuiamo i nostri contatti con la parte americana, ha aggiunto Peskov, ma per gli alleati europei, Putin non vuole la pace. È Putin a prendere tempo e continua con la sua guerra illegale di aggressione, ha detto la ministra tedesca degli esteri Annalena Baerbock, oggi in visita a Kiev. Credo che il presidente Trump stia perdendo la pazienza, sottolinea l'alta rappresentante UE, Kaya Kallas, perché vede che la Russia sta giocando. Dobbiamo esercitare più pressione sulla Russia per fermare questa guerra. Anche la Cina sostiene una soluzione di pace in Ucraina, ma secondo il ministro degli esteri cinese Wang Yi, in visita a Mosca, la strada è ancora lunga. Pechino si dice pronta a un ruolo costruttivo, difendendo al contempo gli interessi di Mosca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Facciamo il punto anche sull'altro conflitto, quello in Medio Oriente. Almeno 3 persone sono state uccise, ci sono anche diversi feriti in un attacco israeliano che ha colpito nella notte i sobborghi meridionali della capitale del Libano, Beirut, mentre si intensificano ancora una volta i raid sulla striscia di Gaza.
Un giornalista palestinese è stato ucciso assieme alla moglie e 3 figli in un attacco aereo israeliano sulla loro casa a Khan Yunis, nella striscia di Gaza meridionale. Attacchi che stanno andando avanti senza sosta. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di quasi il 90% di Rafah a sud e di un'ampia area nel nord-est della striscia, dalla quale questa mattina sarebbero partiti i razzi verso Israele. Il portavoce delle forze armate israeliane ha avvertito tutti i residenti che si trovano nelle aree di Beit Hanun e Beit Laia di abbandonare l'area immediatamente e di spostarsi verso ovest. Dalla ripresa del conflitto il 18 marzo sono più di 1.000 i palestinesi uccisi, almeno 80 nelle ultime 48 ore. La fonte è Hamas, mentre l'UNICEF parla di oltre 300 bambini uccisi e più di 600 feriti dalla rottura del cessate il fuoco. Sono invece almeno 3 le persone morte nell'attacco notturno israeliano nei sobborghi meridionali di Beirut. Un'azione rivendicata dall'esercito israeliano che sostiene di aver ucciso un membro di spicco di Hezbollah. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Con la cronaca ritorniamo in Italia. È morto a 17 anni dopo essersi ribaltato con il trattore che lo ha schiacciato. La tragedia è avvenuta ieri nelle campagne di Montopoli Valdarno, in provincia di Pisa, in località Chiesina, al confine con Palaia. Il giovane si trovava alla guida del mezzo nei campi di proprietà della famiglia quando, per cause in via di accertamento, il trattore si è ribaltato e per il ragazzo non c'è stato niente da fare. A Torino invece ennesimo caso di aggressione nei confronti del personale sanitario, questa volta con una pistola puntata alla testa.
«Salva mia madre o ti ammazzo», così si è sentito dire il medico rianimatore del 118, una minaccia con tanto di pistola puntata alla nuca. È successo in un alloggio delle case popolari di Corso Grosseto a Torino. Il medico, intervenuto con l'equipaggio di un'ambulanza a soccorrere una donna di 83 anni sofferente di cuore, ha fatto finta di nulla e si è concentrato sulla paziente, continuando a rianimarla, la canna a pochi centimetri dalla testa. Ad osservare la scena, l'infermiere che gli stava di fronte. La donna è stata poi trasportata in autoambulanza in ospedale mentre sono intervenute 4 pattuglie dei carabinieri. La denuncia è avvenuta qualche giorno dopo da parte del sindacato infermieristico Nursind, che punta il dito contro la carenza di protezioni efficaci e tempestive nei confronti del personale sanitario. Nel 2024 in Piemonte ci sono state 1040 aggressioni verbali e fisiche contro il personale sanitario, in tutta Italia 18.000. I più esposti, medici e infermieri del 118. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
Attenzione al meteo nelle prossime ore, lo segnalano gli esperti, perché ci aspetta una settimana dinamica dal punto di vista meteorologico, con alternanza di condizioni estreme. Si parte con un'ondata di freddo seguita dal ritorno dell'anticiclone africano. Oggi allerta arancione in 2 regioni in particolare, e riguarda l'Abruzzo e la Sicilia. 13, quasi 12 minuti, siamo allo sport con il calcio. Stasera in campo la Coppa Italia con la semifinale di andata, Empoli-Bologna, che si gioca alle 21. Domani c'è Milan-Inter, sentiamo Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, alla vigilia.
Parto dal presupposto che il Milan è una squadra forte e di qualità che può impensierire. Abbiamo visto l'ultima partita, abbiamo visto i derby contro di noi, la partita con il Real Madrid. Ha avuto delle difficoltà nella stagione, però ci vorrà grandissima attenzione, sapendo che il Milan, come l'Inter, vorrà vincere questo doppio in confronto per andare a giocarsi la finale di Roma.
E ora ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Fermato a Messina il presunto assassino di Sara Campanella, è un 27enne che frequenta la stessa università della vittima. In Myanmar una donna è estratta viva dalle macerie dopo ben 91 ore dal sisma che ha provocato più di 2.000 vittime e fatto crollare migliaia di edifici. L'Europa è pronta a vendicarsi sui dazi americani che entreranno in vigore domani, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, parlando oggi al Parlamento europeo. Il giorno dopo la condanna, Marine Le Pen attacca la magistratura: il sistema ha usato la bomba nucleare, ma non ci ruberanno l'Eliseo. Istat, a febbraio occupati in crescita in Italia, il tasso di disoccupazione è al minimo storico del 5,9%. Calcio, Coppa Italia, stasera la semifinale d'andata, si gioca Empoli-Bologna alle 21. Eccoci qua cari ascoltatori, 13 quasi 16 minuti in questo momento, ben ritrovati in diretta da Alessio Maurizi, 349-238-6666 per scrivere i vostri messaggi, per commentare le notizie di oggi. Scorrono le immagini di Marine Le Pen, oggi intercettata dai giornalisti dopo la condanna di ieri, avete sentito anche dai titoli, ne abbiamo parlato nella prima parte, la condanna a 4 anni per appropriazione indebita, ma soprattutto con la pena dell'ineleggibilità per 5 anni. Oggi le dichiarazioni forti di Marine Le Pen le avete sentite, insomma, dice: non ci ruberanno l'Eliseo, vinceremo, correrà probabilmente Bardella, che è il suo delfino, poi insomma, vedremo, ci sarà un ricorso annunciato dai suoi avvocati. Ma adesso invece partiamo con gli approfondimenti e con una notizia che riguarda il mercato del lavoro in Italia. L'avete sentito in breve poco fa, sono nuovi dati dell'Istat che segnalano un aumento degli occupati, una diminuzione del tasso di disoccupazione. È con noi Maurizio Del Conte, ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Buongiorno Del Conte, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, non so lei, ma io comincio a pensare che insomma, anche siamo di nuovo chiamati a commentare questi dati che sono positivi, ma anche non del tutto positivi. Ci possiamo ritenere soddisfatti perché cresce l'occupazione, ma anche sappiamo che non dobbiamo essere del tutto soddisfatti, professor Del Conte, perché ci sono i punti deboli che restano, lo sappiamo. Occupazione giovanile e femminile, insomma l'Italia ha tanto da recuperare, per cui ogni volta che c'è uno step positivo, addirittura siamo ai minimi storici come disoccupazione, però ho l'impressione che il gap non si sia ancora colmato, no? Lo chiedo a lei, professor Del Conte, cosa ci dicono questi numeri di oggi?
Allora sì, ha fatto un'ottima sintesi, la tendenza viene confermata, è una tendenza ormai di lungo periodo, quella della crescita in termini assoluti dell'occupazione, il che naturalmente è un dato molto positivo. Cresce l'occupazione, diminuisce la disoccupazione, crescono quasi tutte le coorti di età, crescono meno i giovani, e qui è uno dei punti deboli.
Cioè sono quelli che dovevano crescere di più invece, credo.
E dovevano crescere di più soprattutto in una situazione di demografia come quella italiana, dove i giovani sono pochi. Ora, se noi teniamo una quota rilevante di questi pochi giovani non occupati, noi ci perdiamo il futuro del lavoro e del paese. Questo è un po' la sintesi, se vogliamo, estrema di questa situazione italiana, che però non è un dato di oggi, intendiamoci bene, cioè è una caratteristica del nostro mercato del lavoro che vede i giovani tendenzialmente con un tasso di disoccupazione di 2-3 volte superiore a quello delle altre coorti di età, che francamente ancora una volta
chiariamolo bene, perché il tasso di disoccupazione medio per tutta la popolazione è sceso al 5,9% e siamo ai minimi da aprile del 2007. Invece, andando nei sottocampioni, non so se lei ha disponibile il dato proprio per quanto riguarda le classi di età che diceva, no? Cioè, andando ad analizzare, per esempio, nella fascia di età dei giovani, dove siamo più deboli, che numero abbiamo?
Siamo attorno al 15-14%, quindi siamo tre volte
tanto.
Naturalmente dipende anche dalle regioni, perché purtroppo questo è sempre la media nazionale, ci dice poco del paese. Noi andiamo da tassi di disoccupazione o di occupazione che sono magari due volte superiori fra nord e sud, quindi quando poi facciamo la media dobbiamo anche tener conto di queste differenze territoriali, però tendenzialmente siamo attorno al tre volte tanto il tasso di disoccupazione media, il che vuol dire che noi penalizziamo i giovani. D'altra parte c'è anche il problema dell'occupazione femminile, che è poco attorno, diciamo, al 53-54%, con un tasso di occupazione maschile che è 20 punti più alto.
Superiore.
E quindi noi abbiamo ancora da recuperare tantissimo rispetto all'occupazione femminile. Anche qui, se andiamo al nord, il dato è meno differenziale, diciamo è meno drammatico. Se andiamo al sud, siamo in regioni del sud dove il tasso di occupazione femminile è attorno al 30%, cioè stiamo veramente parlando di una marginalizzazione delle donne rispetto al mercato del lavoro. Una delle questioni che poi in qualche modo possono, diciamo così, gettare un'ombra su questi dati, che comunque nel complesso sono positivi perché ci danno l'idea di una crescita, è sempre il confronto con gli altri paesi, perché nello stesso periodo negli altri paesi OCSE, in particolare nei paesi europei, l'occupazione è cresciuta, ed è cresciuta a tassi spesso più sostenuti di quelli italiani.
Cioè questo ci fa capire, del professor Del Conte, che questa crescita dell'occupazione in Italia si inserisce in un trend che è positivo per l'economia europea, per l'occupazione europea, quindi bisognerebbe approfittarne, visto che l'Italia ha un gap, si dovrebbe correre un po' di più. Invece noi siamo, come dire, assestati su un trend, su una tendenza che è europea.
Esatto, corriamo rispetto agli altri paesi europei, un po' meno degli altri. E quindi è il risultato che restiamo poi dietro.
Senta, un'ultima cosa, un'altra cosa che le voglio chiedere è questa: con questo tasso di disoccupazione del 5,9% che scende, insomma, ci si avvicina a valori quasi, insomma, molto bassi, non dico di una disoccupazione fisiologica che è sicuramente un pochino più bassa, soprattutto poi nelle fasce dei giovani, dicevamo che è ancora troppo alta, è lecito aspettarsi sui salari che ci sia una pressione un po' a rialzo? I salari sono bassi in Italia, c'è questo problema legato alla produttività, però diciamo intuitivamente, non serve aver studiato troppa economia, però se c'è tanta domanda di lavoro anche il salario poi dovrebbe crescere un pochettino, o no?
Questo è quello che è molto difficile da spiegare in Italia, perché c'è tanta domanda da parte delle imprese, c'è scarsa offerta di lavoro perché i giovani mancano, perché le competenze mancano, ma i salari non salgono, non crescono. E qui probabilmente la spiegazione è il costo del lavoro italiano è basso, le imprese quindi non hanno troppa difficoltà ad assumere perché pagano poco, però in cambio non alzano i salari, e quindi in sostanza c'è un equilibrio fra alta occupazione ma bassi salari, che poi è riflesso anche dal PIL, perché è abbastanza intuitivo: se noi, anche qui non serve aver studiato troppo economia, se non produciamo valore aggiunto, cioè se non facciamo crescere il PIL in proporzione almeno rispetto alla crescita dell'occupazione, noi abbiamo più occupati, certo, per la stessa ricchezza, e quindi abbiamo salari che restano bassi, e questa è una dinamica che dipende moltissimo dalla produttività, cioè dal valore che ogni lavoratore, diciamo ogni ora di lavoro, produce, e quindi la ricchezza che poi può essere redistribuita.
E va bene, l'analisi, luci e ombre, insomma, ancora una volta dei dati che restano molto positivi. Io ringrazio il professor Maurizio Del Conte, del resto spesso l'avete sentito anche nella nostra classifica delle migliori notizie che facciamo il fine settimana, il venerdì, per prenderci alcuni minuti per, diciamo, riflettere sulle cose positive che restano della settimana che è appena trascorsa. Quante volte avete sentito mettere i dati sull'occupazione? Sì, però sempre con questi, diciamo, paletti, con questi piccoli o grandi avvertimenti. Allora, domani il Parlamento europeo si appresta a votare il Preparedness Union Strategy, il piano che è già stato approvato dalla Commissione europea, che riguarda le emergenze in generale, ma anche nello specifico parliamo, diciamo, di come prepararsi all'emergenza che in questo momento viene ritenuta la minaccia maggiore, quella di un possibile conflitto, comunque di una guerra che di fatto c'è alle porte dell'Europa. Parliamo della guerra in Ucraina. E ci sono tutta una serie di elementi che oggi, per esempio, il Fatto Quotidiano anticipa, perché all'interno di questo piano europeo vengono presi ampi stralci di un manuale di sopravvivenza adottato dal governo svedese, che contiene tutta una serie di indicazioni che richiamano un po' quello che è stato, diciamo, il kit di sopravvivenza per 72 ore, presentato fra l'altro anche diverse ironie giustificate o meno, soprattutto sui social, da parte della commissaria Ladib. Imparare a cucinare, avere la batteria d'emergenza per il telefonino, eccetera, tutta una serie di cose. Fatto sta che questi elementi, e ne parliamo con Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne Pace e Disarmo, che ritroviamo. Buongiorno Vignarca, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Fatto sta, dicevamo, che questi elementi, che possono essere ritenuti anche di costume forse, o elementi non significativi, acquistano però un significato inevitabilmente, Vignarca, nel momento nel quale li affianchiamo al massiccio piano di investimenti approvato dalla Commissione e dal Consiglio europeo, 800 miliardi, 150 dell'Europa, 650 che potrebbe arrivare dagli Stati per il riarmo europeo, riarmo che continua a dividere un po' i paesi, a non trovarli tutti d'accordo anche per le modalità. Però io partirei, Vignarca, da questo piano che il Parlamento europeo dovrebbe votare domani. Imparare a cucinare, cavolo, patate, cipolla, praticate la cucina ogni giorno con quello che avete in casa, tenete articoli di igiene, salvette umidificate, insomma, batterie extra, tutta una serie di indicazioni molto molto insomma dettagliate. Al di là, insomma, un po' di questo, le chiedo, che effetto le fa? Perché faccio l'ultima premessa: si parla tanto di pace e di guerra, anche anche delle posizioni dei pacifisti, però come ha giustamente fatto sottolineare lei più volte, i pacifisti non vengono fatti parlare, no? Cioè quelli che portano avanti un impegno che non è solo l'assenza della guerra, ma è delle iniziative per la pace. Lei è una persona che da anni è impegnato su questo. Che effetto le fa tutto questo?
Ma a me sembra che non si stia guardando davvero quelle che sono le problematiche. Facciamo davvero l'ipotesi che abbiamo alle porte un'invasione della Russia, e forse bisognerebbe lavorare non tanto sul fatto che io mi possa preparare in casa il cibo, ma su come evitarla, su come gestirla, su che tipo di azione complessiva dare all'Europa affinché questa catastrofe, questo problema, questa invasione non avvenga. Questo è il primo elemento. Poi è chiaro che bisogna anche essere preparati, va benissimo, ma non credo che sia un manuale in più, un manuale in meno a spostarmi la preparazione. Spesso e volentieri, soprattutto negli impatti di guerra, il tema è la logistica, il tema sono le strutture, i servizi, l'abbiamo visto purtroppo anche in Ucraina, non certo un manuale che uno in casa.
Ecco, quindi lei stesso mi sembra che diciamo, auspica un equilibrio sicuramente da mantenere tra queste pressioni di minacce, di guerra. Per esempio i paesi baltici li vivono molto da vicino, temono scintille al confine con la Russia eccetera, e invece un impegno per una distensione, per una cooperazione improntata alla pace. Come si fa però Vignarca concretamente a impegnarsi su questo secondo fronte, per questa vicenda poi dell'Ucraina in particolare e della minaccia russa?
Non è facile, noi non abbiamo la soluzione in tasca, sarebbe semplice averla. In realtà però bisogna rafforzare quei percorsi che portano poi a una diplomazia che non nasce dall'oggi al domani. Se si continua a spingere sulle minacce, spingere sulla paura, spingere sulle percezioni magari delle minacce che non lo sono vere, perché allora voglio dire l'unico che davvero ha minacciato di prendersi un pezzo di territorio europeo è Donald Trump. Quindi c'è un, a mio parere, forse un disequilibrio. Ecco che è ovvio che noi dobbiamo rafforzare come europei, credo, il diritto internazionale. Per quello, per esempio, a noi creano molta preoccupazione il fatto che i paesi baltici e la Polonia vogliono uscire addirittura dal trattato contro le mine antipersona. Mine antipersona che non avrebbero nessun tipo di impatto militare in un caso di un'invasione, in un caso di guerra. È uno slittamento, purtroppo, spesso e volentieri di tipo simbolico, che però ci porta all'inevitabile. Anche questa preparedness non cerca di dare degli strumenti per eventualmente affrontare la catastrofe, e questo vale non solo per la guerra, vale anche per le altre catastrofi naturali. Sì. Si dice più o meno arriverà e preparatevi, e no, io cerco di evitarlo, cerco di sistemare il territorio dal punto di vista idrogeologico per non avere le alluvioni, cerco di spostare la crisi climatica, di affrontarla, altrimenti la politica che ci sta a fare se è solo per dirci preparatevi al peggio e cerchiamo di resistere insieme, anche perché dopo le 72 ore poi cosa succede?
Senta Vignarca, già che ci sentiamo, mi dà anche un commento sul Rearm Europe divenuto, poi insomma ha cambiato nome, piano mi pare prontezza, come è stato chiamato, insomma il piano di riarmo europeo allo stato dell'arte. Insomma non è una vera e propria difesa europea, ma è spesa dei singoli stati, questo è il punto più debole, oltre al fatto che si spenda per le armi, immagino dal suo punto di vista.
Sì, soprattutto perché in realtà per noi è uno slittamento ancora una volta simbolico-politico, cioè l'Europa che si mette al centro di un piano di riarmo. Non è per nulla una difesa europea comune, che potrebbe avere senso, potrebbe ridurre addirittura le spese militari e potrebbe avere anche un'efficacia maggiore, perché in realtà è un riarmo specifico per i singoli stati e che non tutti gli stati potranno portare a casa. Io credo che sia stata una mossa anche di von der Leyen per favorire il suo amico Merz a Berlino, perché la Germania i soldi li ha e li spenderà, e questo può essere un problema. Di sicuro è uno slittamento diciamo politico. Noi stiamo lavorando, abbiamo una campagna che si chiama proprio Ferma il Riarmo, che lanceremo nei prossimi giorni, perché in generale ci sembra che l'aumento delle spese militari, come è avvenuto negli ultimi 25 anni, non risolve i problemi, ma anzi aumenti i conflitti, e noi i conflitti li vogliamo evitare sul serio.
E va bene, fermiamoci qua, grazie a Francesco Vignarca, coordinatore della rete per la pace e il disarmo. Insomma abbiamo fatto un avvicinamento a quello che sarà il voto di domani al Parlamento europeo sul Preparedness Strategy Plan dell'Unione Europea. Velocemente 349-238-6666, no, magari più avanti qualche messaggio. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa e ritorniamo tra pochissimo.
Effetto giorno.
Grazie. 16:36 in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizio in diretta con Effetto Giorno. Leggo dal Sole 24 Ore di oggi: obesità, l'obesità è una malattia, sì a cure gratuite e spinta sugli stili di vita. Di cosa si parla? Si parla del fatto che l'Italia si appresta a diventare il primo paese al mondo ad approvare una legge che riconosce l'obesità come una vera e propria malattia. Scrive il Sole 24 Ore: già domani o al massimo la prossima settimana la Camera approverà un DDL con le disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. Un testo di soli 6 articoli. Ne parliamo con Luca Piretta, nutrizionista, gastroenterologo, membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione. Piretta, buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, cosa prevede questo testo di legge? Lo dico io velocemente: riconoscimento dell'obesità come patologia e quindi l'aggiornamento dei LEA, dei livelli assistenziali. Le cure per questa patologia rientreranno tra quelle gratuite, parliamo di farmaci ma anche di chirurgia. Poi c'è anche il finanziamento di un piano nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità. E poi, professore, non poteva mancare un bello osservatorio per lo studio dell'obesità. Ora, a parte ironia che insomma in Italia tavoli di monitoraggio, osservatori, diciamo, non si negano a nessuno, ma la prima cosa che le chiedo è, professor Piretta, davvero l'obesità è una malattia?
Ma l'obesità è una malattia, questo è già stato riconosciuto dall'OMS da vari anni, tant'è vero che ha un suo codice specifico nella classificazione ICD-10, quindi è proprio già riconosciuta come malattia. La novità sta nel farla rientrare nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza. Questo che significa? Significa che l'obesità diventerà a tutti gli effetti una malattia con la dignità di trattamento, di indagine, sia che siano medicine o che sia interventi chirurgici. Si tratterà di capire quali garantire, perché qui c'è ovviamente un grande problema di costi, ovviamente, perché l'obesità, calcoliamo che in Italia tra gli obesi, che sono il 10%, e il sovrappeso, che superano il 35%, abbiamo quasi la metà della popolazione con problemi di sovrappeso e obesità. Quindi si tratterà di capire come l'impatto di questa enorme quantità di pazienti, dal momento che si tratta di una malattia riconosciuta, avranno diritto ai LEA gratuiti, perché il problema poi è quello, cioè con che soldi?
Ecco, qua il Sole 24, a proposito di questa questione, dice che l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale si stima per questa patologia che superi ad oggi 13 miliardi. E quindi, come dire, cioè, se io finanzio un piano di prevenzione con anche delle cure, prevengo stili di vita, eccetera, forse poi spendo prima, ma spendo forse anche meno alla fine. C'è sempre questa speranza.
L'idea è sicuramente quello, certamente. E il problema è che fino ad oggi tutti i tentativi che abbiamo fatto, facciamo quotidianamente, sì, di educazione, di prevenzione, di informazione, gli osservatori, i meeting, le discussioni, alla fine hanno portato in effetti pratici non certo una riduzione ma un aumento dell'obesità. Quindi è chiaro che c'è molto da lavorare, molto da fare. È un aspetto positivo che ci sia un riconoscimento di malattia, perché non è semplicemente un giudizio del comportamento delle persone. Ci sono è una malattia plurifattoriale con coinvolgimenti genetici, comportamentali, metabolici importanti, quindi va presa nel suo insieme. E quello che si può fare ai fini preventivi è ovviamente l'educazione, e però quello è difficile poi da fare, perché di fatto fino ad oggi siamo riusciti a fare poco se guardiamo i numeri. Certo, questo non deve scoraggiare, e per forza l'unica strada è quella di un'educazione e di una consapevolezza. Si spera che, elevandola a dignità di malattia a tutti gli effetti, con possibilità, chiaro, di accessi, ci sia una maggiore consapevolezza di questo problema.
Io da poco ho superato 50 anni, no? Ho iniziato a tenere peso sotto controllo, come capita un po' a quest'età. Devo dire che può essere molto impegnativo, ma può essere anche molto stimolante, no? Come lo è cercare di resistere alle tentazioni in generale, no? Della vita. Quindi è una cosa anche molto intrigante da un certo punto di vista, però è impegnativo. Ma la cosa che le voglio chiedere, professore, è: quanto c'entrano gli stili di vita e quanto i fattori genetici? Perché se parliamo di patologia, immaginiamo che ci sia anche qualcosa che va al di là dello stile di vita.
Esatto, è difficile calcolare l'impatto in ogni singolo paziente. Ci sarà il paziente nel quale l'aspetto genetico è prevalente e quindi qualunque cosa faccia da un punto di vista comportamentale avrà un risultato scarso, e quello che invece l'aspetto genetico o l'aspetto metabolico è limitato e conta quasi esclusivamente l'educazione.
Ma questo si può dirimere, cioè voi potete aiutare le persone a capire chiaramente
sì, questo,
in quale
questo
caso
visitando il paziente si può capire. Il problema è che qui se ci rivolgiamo alla popolazione generale è difficile andare a fare poi distinguo specifici. Bisogna sempre lavorare a 360 gradi. Quello che si bisogna assolutamente fare è lavorare a livello di divulgazione, lavorare sui comportamenti, sugli stili di vita. Quello è la cosa che si può fare per prevenire, sicuramente più efficace. L'aspetto genetico non è modificabile, ovviamente.
Ah, certo. Ma un'altra cosa che le voglio chiedere, professor Piretta, lo ricordo, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, stiamo parlando di obesità. Perché l'Italia è il primo paese a riconoscerlo, sarebbe il primo paese a riconoscerlo come patologia? Perché negli altri paesi invece non è così? Cioè l'Italia saremmo all'avanguardia, quindi diventeremmo...
Saremmo all'avanguardia pur non essendo un paese con una straordinaria prevalenza di obesità, perché se pensiamo agli Stati Uniti che hanno un 40% di obesi, noi abbiamo il 10% e siamo all'avanguardia senza avere questo problema così radicato, per quanto grave e importante. Non è che gli altri paesi non l'hanno riconosciuto come malattia, il riconoscimento di malattia è universale. Quello che facciamo per primi
è inserirlo
nei LEA. Cioè, esattamente, questo è lo scalino di differenza che facciamo. E sarà fondamentale capire questi fondi in un sistema sanitario così disastrato, dove ognuno che arriva da 30 anni taglia i fondi, capire dove si troveranno.
È un bel salto, speriamo che il nostro paese sia pronto a compierlo. Io ringrazio Luca Piretta, il professor Piretta, e vedremo poi, perché sulle 24 ore scrive che già domani o al massimo tra qualche giorno dovrebbe essere approvato dalla Camera questo DDL. Ci fermiamo per il break, tra poco torniamo con Giulia Crivelli e Effetto Mondo.